Finestra sul Festival con UBS, partner principale di Locarno Festival.
Finestra sul Festival.
Finestra su Locarno, in un luogo privilegiato, pochi passi dalla Piazza Grande, lo spazio RSI, lo spazio Magnolia, Rete 2 in diretta dalle 17 alle 17.30, Chiara Fanetti e
Moira Bubola, benvenuti, ben ritrovati.
Benvenuti anche quest'oggi nella nostra mezz'ora insieme. Oggi avremo, diciamo, soprattutto due protagonisti: il produttore premiato ieri sera sulla Piazza Grande, Ted Hope, che abbiamo intervistato e che sentiremo tra poco, ci racconterà i suoi esordi, ci racconterà alcuni dei film che ha contribuito a creare nel corso degli anni, soprattutto gli ultimi successi, come ad esempio Manchester by the Sea. Altro protagonista è di nuovo Leo McCarthy, protagonista della retrospettiva, e tratteremo questo grande regista legato al mondo della commedia hollywoodiana insieme al curatore della retrospettiva Roberto Turigliatto, che sarà in diretta con noi, che anzi è già al tavolo, e quindi gli do subito il benvenuto.
Buongiorno.
Ma abbiamo anche un evento, una particolarità da segnalare. Moira Bubola, il concorso internazionale è un mondo che ti riguarda per questa edizione del festival, lo stai seguendo. C'è un film argentino, La Flor di Mariano Linas, che ha fatto subito parlare di sé ancora prima di andare in sala, perché si tratta di un film di parecchie ore.
Sono 13 ore e mezza, però prima di darvi alcuni elementi di La Flor, una notizia che sta correndo qui a Locarno: si tratta della candidatura, cioè l'Ufficio Federale della Cultura ha proposto il film di Marcus Imhoff, Eldorado, per gli Oscar. È un film davvero importante, perché Imhoff qui tratta della situazione d'emergenza che coinvolge il Mediterraneo, dunque parla di migrazione, e lo fa con un piglio deciso che lo contraddistingue. Sappiamo quanto Marcus Imhoff sia legato al Festival di Locarno, perché proprio nel 2012 avevamo visto qui Un mondo in pericolo, More than Honey, in Piazza Grande, ed era piaciuto tantissimo. Dunque la notizia appunto è che il film Eldorado è stato promosso dall'Ufficio Federale della Cultura per partecipare a, come miglior film in lingua straniera, agli Oscar del 2019, dunque un notiziona. Torniamo alla Flor.
Ecco. Torniamo alla Flor, film evento di questo concorso.
Sì, evento, perché il pubblico dovrà vederselo da qui al 10 di agosto, tutte le mattine tra le 8:30 e le 9 al Palavideo. È stato suddiviso in 8 tranche, ma gli episodi sono 6. La cosa stimolante è che è un, diciamo così, un omaggio, è un grande omaggio che Linas fa al cinema, perché ogni episodio si interessa ad un genere, usa degli stilemi ben precisi. Il primo che ho visto io oggi si diverte a ripercorrere le tracce dei film di serie B statunitensi, quei famosi film che i registi giravano senza neanche guardare in macchina, no? Questa era la grande battuta. E dunque è sconvolgente vedere la pampa argentina, un laboratorio, tre scienziate, arriva una scatola, in questa scatola c'è una mummia, ci sono tutti gli elementi del film di serie B, perché poi c'è un contagio, perché poi c'è un sopruso, una violenza nei confronti di una ragazza che però non si compie, e poi alla fine non sapremo cosa succede, perché il regista, prima che parta questa storia, guarda in camera e dice: vi spiego che cos'è La Flor. 6 episodi, 4 finiranno senza che voi capiate niente, il quinto sarà una sorta di cerchio che si chiude, e l'ultimo episodio necessario per capire tutto il progetto. Insomma, stimolante sicuramente. Io domani mattina sarò ancora lì.
Coraggiosa Moira, e sappiamo che anche molte persone qui al festival intendono intraprendere questa esperienza molto particolare. Film argentino La Flor di Mariano Linas. Noi tra poco invece torniamo sulla retrospettiva.
Si j'ai du talent, il est fort et galant. Mon corps insolent le prouve aisément. Mon corps précieux et capricieux. L'azur de mes yeux audacieux, car j'ai des appâts tracés au compas qui ne trompe pas le monde qui veut mes faveurs, savoir la saveur de ma bouche en cœur, de mon cœur vainqueur. Qu'ils viennent à minuit en catimini, les poches garnies, ni vu ni nous sommes. Volâtrement un moment, mais pour un moment seulement.
Colonna sonora del film di Agnès Varda Cléau de Saint-Cassept, Corinne Marchand. Abbiamo ascoltato ora questo brano. La nostra colonna sonora da Locarno è legata al mondo del cinema e abbiamo parlato anche di notizie che insomma serpeggiano anche tra le varie piazze, le varie sale che arrivano dall'Ufficio Federale della Cultura, ma torniamo in una sala specifica, quella del Gran Rex, perché è il momento della retrospettiva.
Leo McCarey ha capito le persone meglio di qualunque altro regista di Hollywood e riusciva a creare opere personali. Questa affermazione di Jean Renoir, regista, scrittore, sceneggiatore, secondogenito del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir. Roberto Turigliatto è già qui con noi, nuovamente benvenuto.
Grazie.
Lei cura appunto la retrospettiva di Locarno 71, dedicata ad uno dei registi più multiforme, camaleontico, perché Leo McCarey ha cambiato diverse pelli, appunto più multiforme della storia del cinema hollywoodiano. È stato il primo a vincere l'Oscar sia per il miglior film sia per la miglior regia, e siamo nel 1944 con La mia vita. Vi ricordate Padre O'Malley? Ecco, Padre O'Malley con uno strepitoso Bing Crosby. E questo film, La mia vita, lo potete vedere proprio domani alle 17 al Gran Rex. Il seguito della mia vita è il famosissimo Le campane di Santa Maria. Io mi ricordo pomeriggi interi d'estate in cui Rai 3 lo mandava in onda con Ingrid Bergman nel ruolo della madre superiora e sempre Bing Crosby. Dunque, qui giusto per darvi alcuni elementi di quanto Leo McCarey sia entrato nel nostro immaginario con le sue storie e i suoi personaggi.
Moira ha citato un film che forse il grande pubblico conosce. In questa retrospettiva però possiamo vedere anche gli esordi di McCarey quando inizia a lavorare per gli Hollow Roach Studios, una vera e propria fabbrica, possiamo dirlo, di film comici muti. Si occupa delle serie con Charlie Chase, di quelle con Max Davidson, e ha fra l'altro anche un ruolo determinante nel successo della coppia, chiamiamola così, Stanlio e Olio. Ecco, io chiederei a Roberto Turigliatto qual era la cifra comica di Leo McCarey, perché le sue storie funzionavano tanto bene, c'era una formula.
Ma lui è un genio della improvvisazione. Racconta che pensava alle gag andando allo studio in macchina e spesso durante le riprese si cambiava la sceneggiatura. Cioè in quel periodo nello studio di Hollow Roach c'era una grande libertà di invenzione, di improvvisazione. Era un lavoro collettivo, lui non è sempre regista, spesso è soltanto supervisore, è un lavoro di un team in cui ha potuto portare al massimo le capacità degli attori. Ed effettivamente si può pensare che la coppia Laurel e Hardy deve moltissimo a McCarey, ma McCarey deve moltissimo alla coppia Laurel e Hardy, che ha fatto anche la sua fortuna. Tra l'altro è una persona di una grandissima generosità, di una grandissima umanità, è amato da tutti i suoi attori che spesso lo hanno richiamato anche negli anni 30, che volevano lavorare con lui. Per esempio i fratelli Marx, con cui lui non voleva lavorare, hanno insistito tantissimo, alla fine ha fatto Duck Soup. Era molto amato dai suoi colleghi hollywoodiani, Frank Capra lo considerava il mio eroe. E tutto questo a un certo punto mi ha fatto venire alla domanda: ma perché dal punto di vista critico McCary non ha la stessa importanza di altri grandi registi hollywoodiani? E mi sono accorto che quasi tutti avevamo visto dei suoi film, no? Chi lo conosceva per Stanley Olio, chi lo conosceva per i film anticonformisti religiosi che sono stati citati prima, chi lo conosceva per i due grandi commedie e melodrammi nello stesso tempo, Amore splendido, che è il remake di Un grande amore a distanza di 17 anni, e chi invece lo conosceva per la commedia, lo screwball comedy degli anni 30. E allora ho detto, forse bisogna mettere insieme tutti i pezzi e fare la retrospettiva integrale, che era un mio progetto da tanti anni, e devo dire che sono veramente grato al festival che mi ha lasciato realizzare questo sogno. Tra l'altro c'è veramente l'integrale, perché quello che manca sono i film purtroppo perduti, sono due lungometraggi. E poi sono contento perché c'è una reazione del pubblico veramente
strepitosa,
bella.
La sala del Grand Rex è sempre piena, sì. Possiamo dirlo, Roberto Turigliatto.
Sì, sì.
Mi sono inserita perché ha citato la screwball comedy, questa commedia appunto del, diciamo, un po' tra la farsa e la commedia amorosa, dove succede di tutto, c'è una coppia protagonista di solito, ma a me interesserebbe proprio entrare anche nel merito della sensibilità e della perfidia raffinatissima che Leo McCary aveva nel ritrarre l'eterno gioco della seduzione tra uomo e donna. È stato superlativo questo regista anche appunto nella commedia matrimoniale. Penso soprattutto ai film con Cary Grant, L'orribile verità, Un amore splendido e Fuggiamo insieme. Do i titoli in italiano perché sicuramente li avrete visti.
Purtroppo quelli che fanno i titoli italiani sono molto creativi,
sì,
per cui uno non sa mai di
delle
chi
libertà.
Sta
io sono andata a cercare e ho fatto tutto. Ecco, appunto, innanzitutto il rapporto tra Leo McCary e Cary Grant.
Ma lui ha una tonalità unica, quindi faccio solo questa premessa. Non si può mai parlare solo di commedia, non si può mai parlare solo di melodramma. È un maestro dei due generi, ma soprattutto li ha uniti insieme. Spesso un po' il luogo comune critico è che è un regista che fa piangere e ridere, ma la verità è che fa piangere e ridere spesso nello stesso momento, che questa è una cosa soltanto sua. Con Cary Grant ha avuto un grandissimo rapporto. L'orribile verità è un film che ha lanciato Cary Grant, che era già stato attore in parecchi film precedenti ma senza avere lo stesso successo. È una testimonianza di Bogdanovich, ci dice che per il suo personaggio Cary Grant ha imitato Leo McCary. Questo è interessante anche per capire il personaggio. Lo stesso McCary dice che alla fin fine raccontava una storia personale di lui e di sua moglie, ma che non si deve dirlo a sua moglie. La stessa cosa lo ha detto anche per Affair to Remember. Quindi è un regista, quando Renoir diceva molto personale, io penso veramente che volesse dire che all'interno di Hollywood lui non è mai stato dentro un genere, perché tutti i suoi film sfuggono ai generi. Per esempio Going My Way era un film che i produttori non volevano, perché un film con personaggi religiosi erano considerati che non facevano cassette. Invece è stato uno dei più grandi successi di tutta la storia del cinema americano, perché lui ha visto tutta questa storia della parrocchia in un modo completamente anticonformista, in un modo completamente libero, in un modo molto divertente, cosa che qualsiasi film di tema religioso non è mai stato.
Arriviamo all'ultima parte però della carriera di Leo McCary e mi concentrerei in questo caso su due film. Uno è già stato citato, My Son John, in italiano L'amore più grande, e anche Satan Never Sleeps, noi lo conosciamo con il titolo Storia cinese. Ecco, questi due film sono stati tacciati di anticomunismo.
Ma, lo sono sicuramente, nel senso che lui è molto legato agli ideali della democrazia americana. Era un irlandese cattolico di una religiosità molto libera e fuori dagli schemi, e il film dei Fratelli Marx è un film sovversivo contro il militarismo, contro la guerra, e fu proibito tra l'altro in Italia e in Germania. Lui ha fatto uno dei primi film antinazisti prima che gli Stati Uniti entrassero in guerra. La sua adesione all'anticomunismo negli anni 50 è una cosa che andrebbe approfondita. Lui è stato in effetti interrogato dalla commissione McCarthy, non ha fatto nomi, si è appellato alla Costituzione, in cui comunque non era previsto né la proibizione del Partito Comunista né la denuncia per le idee. E sembrerebbe, ma questo è una leggenda che corre, che però mi piace accreditare, magari non è vero, che alla fine della deposizione abbia detto: comunque l'arma più potente contro il comunismo è Mickey Mouse. Cioè aveva capito che era con l'immaginario che la
si
guerra
vinceva.
Fredda sarebbe stata lì. Quindi lui non è stato corresponsabile di delazioni. E credo che invece è importante nell'ultima parte della sua vita una riflessione profonda sulla famiglia americana, perché Mason Jones si ricollega molto a Making Way for Tomorrow. È una cosa che riguarda l'incomprensione tra i genitori e i figli, perché lui è un regista che fa ridere ma fa riflettere anche su cose molto serie.
Tante sfaccettature di Leo McCarey, in retrospettiva di Locarno 71 dedicata a lui. Noi ringraziamo Roberto Turigliatto, il curatore, di essere stato qui con noi in diretta, e vi lasciamo con un brano che richiama Leo McCarey. Ascoltiamo infatti un brano di Alessandro Simonetto, che ha curato The Original Laurel and Hardy Piano Music del 2017, un progetto discografico dove il pianista interpreta proprio dei brani composti da Leroy Shield per i film dei due comici statunitensi Stan Laurel e Oliver Hardy, e il titolo della canzone che sentiamo è A This Love. E dalla retrospettiva passiamo a quanto invece è accaduto in particolare ieri sera sulla Piazza Grande. C'è stata una premiazione, premio Raimondo Rezzonico, quindi siamo nell'ambito della produzione cinematografica, un riconoscimento che quest'anno è andato a Ted Hope. 30 anni di carriera nel mondo del cinema indipendente statunitense. Recentemente, nel 2015, Ted Hope, dopo aver scovato un incredibile numero di autori e averli fatti crescere anche, Ted Hope arriva agli Amazon Studios. Quindi siamo in un altro mondo, un mondo decisamente più legato a internet, al web, allo streaming, tante parole inglesi che però ormai ci siamo abituati a sentire perché rappresentano quasi il nostro quotidiano. Noi però abbiamo approfittato dell'intervista con Ted Hope per ripercorrere un po' anche la sua carriera, e quindi una delle nostre domande è stata chiedergli come sono stati i suoi esordi nell'industria del cinema.
I started out in the film industry with a lot of fear.
Sono entrato nell'industria del cinema con molta paura, nel dubbio più completo e con un alto livello di disperazione. Volevo assolutamente realizzare film che all'epoca non venivano prodotti, ma non conoscevo nessuno e riuscivo a malapena a sopravvivere economicamente. Ho iniziato valutando copioni, senza essere pagato. Poi sono diventato assistente di produzione. Ero un tuttofare, ma ero bloccato nell'ambito dei film horror. Nessuno voleva assumermi altrove. Ho fatto dei colloqui per lavorare nella produzione del film Sid and Nancy di Alex Cox, ovvero la storia di Sid Vicious dei Sex Pistols, interpretato da Gary Oldman. Ma niente da fare. Così una mattina ho smesso di seguire regole e mi sono semplicemente presentato sul set con dei caffè. Ho lavorato così duramente che non potevano ignorarmi, e a fine giornata ho chiesto semplicemente: potete assumermi?
And they asked me at the end of the day, like, I worked so hard, what could they do? And I said, could you hire me on this show?
E così è iniziata la carriera di Ted Hope, come detto 30 anni nel mondo del cinema indipendente degli Stati Uniti, recentemente ha approdato gli Amazon Studios. Cos'è accaduto una volta giunto lì? Ha portato il suo modo di vedere il cinema legato al mondo indipendente anche in una grande industria, e uno dei suoi più grandi successi sia di critica che di pubblico è stato sicuramente Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, Golden Globe e Oscar come miglior attore a Casey Affleck e Oscar come miglior sceneggiatura originale proprio al regista Kenneth Lonergan, quindi molti riconoscimenti. A Ted Hope abbiamo chiesto cos'è successo quando tra le sue mani è arrivato il copione di Manchester by the Sea.
In the very beginning days that I went to work for Amazon, I was given the script for Manchester by the Sea. They hadn't shot yet.
Nei primi giorni del mio lavoro agli Amazon Studios ho ricevuto il copione di Manchester by the Sea. Non avevano ancora iniziato a girare ed erano alla ricerca di finanziamenti. Ed io ero già un grande fan di Kenneth Lonergan. Ero anche molto dispiaciuto per lui perché il suo film precedente, Margaret, del 2011, non aveva avuto una vera e propria distribuzione in sala e aveva subito molti ritardi nella fase di realizzazione. E capita molto spesso che ottimi lavori non ottengono l'attenzione che meritano. Ho subito pensato che il copione di Manchester by the Sea fosse scritto magnificamente. Mi immaginavo già Casey Affleck in quel ruolo. Il prezzo per il film mi sembrava giusto, ma era una storia incredibilmente triste. Ho cercato di convincere il mio boss ad occuparci di questo film. Ci sono state diverse offerte, abbiamo dovuto trattare parecchio e alla fine ce l'ho fatta. È un film notevole, profondo, ha un grande equilibrio emotivo. Non è un film sulla perdita, ma piuttosto sulla rinascita, che si chiede come superiamo i momenti di difficoltà. È esattamente questo.
How do we move through the challenging times? And that's exactly what it is.
Fra l'altro Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan si può ancora vedere a Locarno, segnaliamo mercoledì 8 agosto alle 10 del mattino al Gran Rex. Ultima domanda per il produttore Ted Hope, premio Raimondo Rezzonico per Locarno 71. A lui abbiamo chiesto, prendendo spunto anche da una conversazione che si è svolta qui a Locarno, qual è il futuro del cinema?
I think the future of cinema is really where it's always been, right? In the hearts and minds of the people that create it and in the dialogue that's created between the screen and the audience.
Credo che il futuro del cinema si trovi dove è sempre stato, nei cuori e nelle menti delle persone che lo fanno e nel dialogo che si crea tra lo schermo e il pubblico. Queste sono caratteristiche uniche. Continuo a credere che sia la forma d'arte che rappresenta meglio il modo in cui noi percepiamo il mondo. È una specie di macchina dell'empatia che riesce a farci capire cosa significa mettersi nei panni di qualcun altro, anche se lontano e diverso da noi. E quando il cinema lo si guarda nel luogo che gli appartiene, ovvero una sala, tra sconosciuti, al buio, ottieni in risposta un'emozione condivisa ed è qualcosa di incredibile, un'esperienza di gruppo. Quando in sala si piange o si ride insieme, accade qualcosa che ti cambia la vita. Sono convinto che i film continueranno a permettere questo e a farlo in nuovi e inaspettati modi. Penso che i grandi cambiamenti che ci attendono saranno comunque in linea con quanto è già successo in passato. Perché se c'è una costante nell'industria del cinema e nel mondo dell'arte, è proprio il cambiamento.
Una costante in both the film business and in the art form is that it's always changing.
Molto interessante il punto di vista di Ted Hope, anche perché appunto lui ora fa parte di un colosso dello streaming, di un distributore che si muove sull'online, su internet, ma come avete sentito per loro il cuore del cinema resta ancora la sala e soprattutto la condivisione del pubblico in sala. Un'ultima segnalazione di un'altra proiezione di film che sono qui a Locarno per omaggiare Ted Hope: domani alle 19 sarà proiettato The Ice Storm di Ang Lee a La Sala, appunto prodotto da Ted Hope.
Oggi sono iniziate le proiezioni della Settimana della Critica, sezione indipendente organizzata dall'Associazione Svizzera dei Giornalisti Cinematografici. Il primo film mostrato è stato L'Apollon de Gaza, progetto svizzero di Nicolas Vadimov, che sarà riproposto domani alle 18.30 all'altra sala. Alle 11 invece sarà presentato il film francese Le Temps des Forêts di François-Xavier Drouet. Attenzione, è importante, da quest'anno la prima proiezione dei film della Semaine de la Critique non è più come da tradizione al Kursaal, ma è alla sala. Quindi l'appuntamento è per domani alle 11. Le temps de la de forêt, andate a vederlo. Perché? Perché ci racconta come la foresta francese stia cambiando. Prima simbolo di una natura autentica e preservata, ora questa foresta attraversa una fase di industrializzazione senza precedenti. Meccanizzazione, monoculture, concimi, pesticidi. Insomma, la gestione della foresta viene seguita a velocità accelerata e segue a velocità accelerata il modello dell'agricoltura intensiva. Le temps des forêts è un viaggio nel cuore della selvicoltura industriale e delle sue alternative, ma noi vi parleremo più nel dettaglio nei prossimi giorni della Semaine de la Critique. È tutto per questa sera.
Noi vi salutiamo e vi diamo di nuovo appuntamento domani alle 17. Con la nostra Finestra sul Festival. Buona serata.
Buon cinema.
Finestra sul Festival con UBS, partner principale di Locarno Festival.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.